Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il milionario della porta accanto di Thomas Jay. Stanley e William D. Danko è un saggio di divulgazione economica e sociologica che analizza come si costruisce davvero la ricchezza negli Stati Uniti, andando oltre l'immagine convenzionale del milionario, ostentato e consumista. Pubblicato originariamente nel 1996, è diventato un bestseller di lunga durata. Il libro si basa su una ricerca ampia sui milionari di prima generazione, cioè persone che hanno accumulato patrimonio, soprattutto grazie a disciplina, autocontrollo e scelte finanziarie coerenti. Il suo scopo non è offrire scorciatoie per arricchirsi, ma mostrare i comportamenti ricorrenti che distinguono chi accumula capitale da chi. Pur avendo redditi elevati, non riesce a trasformarlo in ricchezza durevole. La prospettiva è concreta. Comparativa e antistereotipata, il vero milionario, secondo gli autori, spesso vive in modo sobrio. Pianifica con attenzione e privilegia l'indipendenza economica rispetto allo status sociale. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la ricchezza non coincide con il reddito elevato, ma con il patrimonio accumulato. Il nucleo teorico del libro consiste nel separare in modo netto il concetto di ricchezza da quello di alto reddito. Stanley e Danko mostrano che molte persone ben pagate non diventano ricche perché spendono gran parte di ciò che guadagnano, mentre individui meno visibili socialmente accumulano patrimonio nel tempo, grazie a una forte disciplina finanziaria. Questa impostazione è importante perché smonta l'idea, molto diffusa, che il benessere economico dipenda soprattutto dal livello dello stipendio. Il libro insiste invece su variabili come tasso di risparmio, controllo delle spese, investimento costante e protezione del capitale. In questo modo, la ricchezza viene letta come risultato di comportamenti ripetuti, non come effetto di un singolo evento fortunato. Il messaggio è analitico più che morale. Per capire se una persona sta costruendo autonomia economica, bisogna osservare come usa il denaro nel quotidiano, non solo quanto ne guadagna. Secondo, il vero milionario è spesso sobrio, poco visibile e attento ai consumi. Uno degli aspetti più riconoscibili del libro è la demolizione dello stereotipo del milionario ostentatore. Gli autori descrivono i ricchi di prima generazione come persone che tendono a evitare l'esibizione di status. Non inseguono lusso appariscente e preferiscono mantenere uno stile di vita inferiore alle proprie possibilità. Questa sobrietà non viene presentata come rinuncia ideologica, ma come scelta funzionale all'accumulazione di capitale. L'acquisto di auto usate, l'attenzione ai costi fissi e il rifiuto dell'iperconsumo sono esempi di una logica più ampia. Il denaro non serve a impressionare gli altri, ma a rafforzare la libertà futura. Il libro suggerisce che molti segnali socialmente associati alla ricchezza, come case molto costose o consumi vistosi, possono essere in realtà indizi di fragile equilibrio finanziario. La forza di questo tema sta nel ribaltamento dell'interpretazione comune del successo economico. Terzo, le sette caratteristiche dei milionari di prima generazione come schema di comportamento. Il libro diventa particolarmente concreto quando identifica un insieme di tratti ricorrenti tra i milionari osservati nella ricerca. Non si tratta di una formula magica, ma di una serie di abitudini che, combinate, rendono plausibile la costruzione del patrimonio. Tra questi elementi emergono la parsimonia, la pianificazione di lungo periodo, la preferenza per l'indipendenza economica, l'attenzione agli investimenti e la capacità di mantenere consumi coerenti con gli obiettivi futuri. Importante è anche l'idea che queste persone non si percepiscano come eccezionali, spesso adottano pratiche ordinarie, ripetute nel tempo, che producono effetti straordinari solo per accumulo. Il valore analitico di questo schema sta nel mostrare che la ricchezza privata non nasce da un unico comportamento decisivo, ma da un ecosistema di scelte compatibili tra loro. Per il lettore, il libro offre così una griglia di osservazione utile a valutare il proprio rapporto con il denaro e con la spesa. Quarto, educazione dei figli e trasferimento intergenerazionale della disciplina finanziaria. Un altro tema centrale riguarda il modo in cui i milionari della porta accanto educano i figli e gestiscono il rapporto tra ricchezza e famiglia. Gli autori osservano che molti milionari di prima generazione non crescono figli abituati a considerarsi ricchi per diritto acquisito, ma cercano di trasmettere autonomia, responsabilità e senso del valore del denaro. Questo aspetto è rilevante perché il libro non si limita a spiegare come si accumula patrimonio, ma affronta anche come si evita che la ricchezza venga dispersa nella generazione successiva. L'idea di fondo è che la stabilità economica dipenda anche da regole educative e da una certa distanza dall'ostentazione. In questo senso, il testo collega finanza personale e cultura familiare. Il denaro non viene trattato come semplice risorsa tecnica, ma come elemento che influenza aspettative, abitudini e identità. Il risultato è una visione della ricchezza come progetto, che richiede continuità, non solo successo individuale. Infine, un libro di ricerca applicata che spiega la ricchezza senza promesse miracolose, a differenza di molti manuali finanziari che promettono metodi rapidi o strategie risolutive. Il milionario della porta accanto si distingue per l'impianto empirico e per il tono sobrio. Il libro nasce da un'osservazione sistematica dei comportamenti dei milionari e non da un'argomentazione puramente motivazionale. Questo lo rende utile sia a chi cerca di comprendere la finanza personale in modo realistico, sia a chi studia i meccanismi sociali della mobilità economica. La sua forza non sta nel proporre formule operative immediate, ma nel fornire una spiegazione coerente di come si costruisce ricchezza in modo sostenibile. Proprio per questo il testo continua a essere citato, mostra che il benessere finanziario è spesso il prodotto di decisioni meno appariscenti, ma più efficaci di quelle celebrate dalla cultura del consumo. In un settore pieno di promesse facili, il libro si distingue per la sua chiarezza descrittiva e per la capacità di trasformare dati e osservazioni in principi concreti. In conclusione, Il milionario della porta accanto è un libro adatto a chi vuole capire la ricchezza come fenomeno concreto, non come mito sociale. Può interessare lettori di economia personale, consulenti finanziari, studenti di business, ma anche chi desidera valutare con più lucidità le proprie abitudini di spesa, risparmio e investimento. Il suo valore pratico sta nel mostrare che l'accumulazione di patrimonio dipende soprattutto da comportamenti ripetuti. Controllo dei consumi e pianificazione di lungo periodo, più che da redditi eccezionali o opportunità spettacolari. Dal punto di vista intellettuale, il libro è utile perché collega finanza, sociologia e cultura del consumo, offrendo una lettura più realistica della ricchezza rispetto ai manuali motivazionali. Ciò che lo distingue davvero da molti titoli simili è l'approccio empirico e antistereotipato, invece di glorificare l'abbondanza. Analizza le abitudini ordinarie delle persone che riescono a costruire patrimonio nel tempo. Per questo resta un classico della finanza personale. Se vuoi supportare Stanley Thomas J., puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!